riprendiamo il nostro percorso su ciclo di Giacobbe e di Esaù, vale a dire la costruzione di una faticosa fraternità e attraverso la quale passa la promessa, passa il mondo delle promesse di Dio, che questo è veramente il tema, il filone aureo più profondo, queste promesse che seguono e attraversano vicende umane. Questo è il punto, è il punto di tutta la scrittura in realtà, ma in alcuni passi, in alcuni momenti, questo ciclo, questa storia è uno, si vede di più, si vede con più trasparenza e anche con più scandalo, perché scopriamo un percorso delle vie di Dio che non ci attenderemmo. Come avete visto nei fogli che avete ricevuto, ci introduciamo con lo stesso salmo che abbiamo incontrato l'altra volta e con cui abbiamo pregato l'altra volta, salmo 105, che noi percorriamo solo per una parte, che è è uno dei salmi della grande memoria di Israele, della sua storia, e facendo memoria della sua storia anche appunto del cammino delle promesse. E vi propongo così di ripercorrerlo almeno un po' brevemente in silenzio, poi dopo lo diremo come l'altra volta, voci maschili, voci femminili, alternandoci all'inizio dei versi con i numeri corrispondenti. Maschili. Alleluia, lodate il Signore, invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Cantate a lui canti di gioia, meditate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
E lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni.
L'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento a Isacco.
La stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele.
Ti darò il paese di Cana, a voi toccata in sorte.
Quando erano in piccolo numero, pochi e forestieri sulla terra,
passavano di paese in paese, da un regno a un altro popolo.
Non
servo.
Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia.
Diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti.
Allora se può leggere il capitolo 26 della Genesi, capitolo un po' meno noto, di solito viene anche un po' più saltato dai commenti, ma in realtà molto ricco. Forse è meglio col microfono, sì, pensandoci.
Nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e compirò la promessa che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza, per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Gli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: è mia sorella. Infatti aveva timore di dire: è mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, per la sua bellezza. Era là da molto tempo quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco accarezzare la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: sicuramente essa è tua moglie. E perché tu hai detto: è mia sorella? Gli rispose Isacco: perché mi son detto: io non muoia per causa di lei. Rispose Abimelech: che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chi tocca quest'uomo o la sua moglie sarà messo a morte. Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza fino a divenire ricchissimo. Possedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame, e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono ad invidiarlo. Abimelech disse ad Isacco: vattene via da noi, perché tu sei troppo più potente di noi. Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì. Ma tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua che avevano scavato i servi di suo padre Abramo e che i Filistei avevano otturati dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Allora egli chiamò Esek il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitra. Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rehoboth e disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese. Di là andò a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo. Allora egli innalzò in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui insieme con Akubzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: perché siete venuti da me mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi? Gli risposero: abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non del bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro. Poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato, e gli dissero: abbiamo trovato l'acqua. Allora egli lo chiamò Sibea. Per questo la città si chiama Bersabea fino ad oggi. Quando Esau ebbe 40 anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beri Littita, e Basemat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Rebecca disse: queste donne ittite mi rendono la vita impossibile. Se anche Giacobbe sposerà donne ittite come queste, che mi serve vivere?
Chiedo ancora un piccolo supplemento di attenzione a testi letti, molto preziosi per noi. Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della Sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo. Hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la composizione dei libri sacri. consegnate alla Chiesa. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi, come si possono chiamare, asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente, senza errore, la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture. Avete idea di dove ho letto? Benissimo, dei Verbum numero 11, e adesso prendo anche un piccolo brano del numero 12. Allora, facciamo un esempio da questo capitolo 26. Ci sono alcune stranezze, dico solo un paio. La prima è che il re Abimelech non si accorge che Isacco è arrivato certamente con Rebecca, ma noi sappiamo che Rebecca ha due bambini gemelli che probabilmente erano insieme. Allora, domanda del lettore che è un po' attento, dice: ma come mai Abimelech non si fa la domandina, e questi due bambini cosa ci stanno a fare tra Rebecca e sua sorella e suo fratello? Seconda stranezza, Abimelech è re dei Filistei, viene detto, ma nell'ipotetica collocazione cronologica di questo racconto, non ci torno, abbiamo cercato Gian Giacomo e io l'altra volta di dire alcune cose, c'è un'incongruenza storica abbastanza evidente, perché i Filistei in realtà arrivarono nella regione, nella loro regione, che è quella che ci interessa oggi, tra i 5 e i 6 secoli dopo questi fatti. Allora, quali verità la Scrittura ci comunica? E che tipo di verità va cercata in questi testi e in tutti i testi? Che sono, come dice la Dei Verbum, divinamente ispirati e si dice hanno Dio per autore, e come avete notato subito dopo si dice che Dio scelse uomini nel pieno possesso delle loro facoltà e capacità, quindi non sono stati invasati, come dire, drogati dalla presenza di Dio, ma sono veri autori. Quale verità? Su questo punto il Concilio ha scritto e riscritto la Dei Verbum per 5 volte. Se voi andate a vedere qualche pubblicazione, ci sono le sinossi dei vari testi, che cosa rimane, che cosa sparisce, che cosa viene riscritto. La verità è la verità che Dio, virgola, per la nostra salvezza, virgola, volle fosse consegnata alle Sacre Scritture. Su questa definizione di verità salvifica si gioca tantissime cose. Il mondo è stato fatto in 7 giorni o nelle ere geologiche della storia dell'universo? Tanto per fare una domanda, come dire. Tutto sommato l'esempio solito è abbastanza stupido, ma insomma almeno. Quale verità? Di quale verità si parla? perché l'autore, vero autore, nella piena facoltà, nel pieno uso delle sue capacità, usa la cronologia tanto quanto gli serve. 5-6 secoli i Filistei, che importanza ha? La nostra mentalità, come dire, un po' più lucido, scientifica, ripugna questa cosa. L'autore biblico assolutamente no. Prosegue la Dei Verbum. Poiché Dio, nella Sacra Scrittura, ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della Sacra Scrittura, cioè, volendo anche tutti noi, per capire bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Per ricavare l'intenzione degli agiografi si deve tenere conto, fra l'altro, anche dei generi letterari. La verità, infatti, viene diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo storici, profetici, poetici o anche in altri generi di espressione. È necessario dunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo di generi letterari allora in uso, intendeva esprimere e ha di fatto espresso. Quindi c'è una ricerca profonda, approfondita, ed è una ricerca di senso, per capire che cosa gli autori, gli agiografi, come li chiama il Concilio, abbiano veramente voluto dire. Veramente voluto dire, e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. La scrittura è detta in parole umane ed è scritta in due, tre lingue: ebraico biblico, l'aramaico, il greco antico naturalmente, non è scritta in finnico. In latino. Questa è già una limitazione, cioè la scelta di parlare da parte di Dio con parole umane impone tutto questo. Qualcuno ha parlato nella festa del Natale, che noi tra poco cominceremo a prepararci a celebrare, prendendo l'espressione di Giovanni, si parla di logos en sarcos, no? di logos che si è incarnato, la parola che si è fatta carne. E, commentando la Dei Verbum, qualcuno ha parlato di logos en biblos, di parola che si è fatta libro, che si è fatta parola letteraria, poetica, storica, con criteri, con modalità, con retroterra di pensieri che sono quelli di 2500, 3000, forse di più, anni fa. E per raccontare fatti che forse possiamo datare al XVIII secolo, dicevamo, medio bronzo, come dicono gli scienziati. Allora, tutto questo ci sembrava importante ricordarlo perché è molto importante tenerne conto, non per complicarci la vita, ma per fare al testo le domande esatte. Il testo noi come lo riceviamo? Lo leggiamo come abbiamo fatto adesso, abbiamo delle impressioni, ma cosa succede, cosa viene detto qua, perché i personaggi fanno questo, perché Dio dice questo, o perché Dio non fa nulla, ad esempio. Quindi noi abbiamo tantissime domande che il testo ci suscita e hanno tutte diritto di cittadinanza, tutte, quelle più immediate e quelle più profonde. Però tutte queste domande vanno verificate sul testo. La risposta non va cercata usando il testo come un pretesto. Questo testo non mi piace perché Dio lì sembra cattivo. Cosa vuol dire? Non significa nulla. Oppure questo testo è bello perché qui Dio è misericordioso e comprensivo, quindi ci accarezza di più le nostre... Non significa nulla tutto ciò. Cioè non ci lascia esattamente nel punto in cui siamo prima di leggere. Invece noi abbiamo bisogno che il testo ci cambi. Un'altra cosa breve, che l'altra volta non abbiamo, cioè io non avrei dovuto dirlo, ma non l'ho lasciato un po' tra le cose appena accennate, è che se come ipotetico, sensato pensare, la formazione un po' più definitiva di questi racconti e della maggior parte dei libri biblici in genere avviene dopo il ritorno dall'esilio. Israele ritorna da Babilonia dopo il 530, quindi verso la fine del VI secolo avanti Cristo. Probabilmente nel tempo successivo, che non è un tempo breve, si parla di un secolo e mezzo, cioè in quel tempo Israele comincia a ripensare alla propria storia, anzi in un certo senso ricomincia, ma ricomincia con un grado di maturazione in più dovuta alla sofferenza di quello che ha patito. Allora riprende questo itinerario e le ragioni delle promesse, le ragioni del fallimento delle promesse, che è una delusione cocente quando Israele viene deportato, perde le promesse, perde la terra, perde l'identità, perde il re, perde tutto quello che fa un popolo, una specie di ritorno all'indietro. Allora, privato di tutto e nella condizione di poter tornare, ricordate però che solo un resto ritorna, il famoso resto fedele di Israele, cantato dai profeti, da Isaia, da Geremia, annunciato da Ezechiele, è un resto. Probabilmente sono le persone più sfortunate che ritornano, quelli che a Babilonia non si sono sistemati. Una parte resta in Babilonia e peraltro continua una tradizione fondamentale per la memoria, la spiritualità di Israele, che produce tra l'altro il Talmud nella versione babilonese, che è una fonte indispensabile tutt'oggi. Quindi una parte ritorna, questa parte ripensa alle proprie vicende, attualizza la memoria dei fatti e ripercorre quella storia, ad esempio quella dei patriarchi, in un itinerario che va da Babilonia a Gerusalemme di nuovo. Ed ecco perché forse si enfatizza il ruolo di Ur dei Caldei, diciamo l'altra volta, con il fatto che in quel momento lì in cui viene ambientata la vicenda di Abramo, i Caldei non ci sono, non esistono come popolo, come realtà culturale. Però evidentemente agli autori che ripensano alla propria identità, alla propria memoria, è fondamentale che fin dall'inizio ci fosse un itinerario che da Babilonia va verso la terra promessa. Perché? Perché e dietro che cosa c'è? La domanda di chi siamo, che radici abbiamo, da dove veniamo, che razza di cammino abbiamo fatto e quale rapporto con gli altri popoli, per esempio. Ecco, tutto questo perché così ci rendiamo conto che c'è una complessità che può a volte complicare la vita, ma è sostanzialmente affascinante dietro i testi. Adesso brevemente percorriamo questo capitolo 26, che è un interludio un po' strano. Sembra che la storia faccia un arresto e una retromarcia rispetto alla vicenda che è la principale, che dà anche il titolo al nostro percorso, che è quella di Giacobbe e di Esaù. Torniamo indietro su Isacco, che avevamo lasciato al capitolo 24, la vicenda del suo matrimonio, che noi non abbiamo affrontato, siamo partiti dopo. C'è questo strano focus su Isacco, che con una serie di temi che sembrano estranei alla vicenda dei due gemelli, che è quella che noi stiamo seguendo. Ma in realtà questa estraneità aiuta l'autore a dire alcune cose importantissime. La prima è che Isacco non è dimenticato da Dio, ma al contrario Dio conferma a lui le promesse di suo padre. Allora, se voi poi rileggete i versetti 4 e 5, vale la pena di andarli a riprendere anche alla luce di qualche pagina precedente della Bibbia, che è il capitolo 22, versetti 17 e 18. E io ti benedirò con ogni benedizione, renderò molto numerosa la tua discendenza. Voi seguite sul foglio, che magari vedete che più o meno sono le stesse parole. Come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare, la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Si fa di nuovo menzione a questa obbedienza di Abramo anche al versetto 5 del nostro capitolo 26, e viene sostanzialmente ripetuta confermandola la promessa fatta ad Abramo. Da parte sua, Isacco, curiosamente ma non troppo, ripercorre anche altri passi di suo padre, Abramo. Ad esempio, tutta questa strana vicenda del fraintendimento che c'è tra Isacco, Rebecca e il re dei Filistei Abimelech e i suoi dignitari di corte. Questa vicenda è ripresa in due passaggi. Non abbiamo tempo a rivederlo qui, ma vi consigliamo caldamente di andare a rileggere questi testi, che sono poco noti. Genesi 12, dal versetto 10 al 20, e Genesi 20, dal versetto 1 al 18. In particolare, Genesi 12, 10, 20 e Genesi 20, 1, 18. In Genesi 20, Abramo è a Gerar, e Abimelech, re dei Filistei, sempre lui, cade nel tranello di Abramo e viene punito. Nel caso di Abramo, nella vicenda raccontata al versetto 20, mentre qui Abimelech appare nel nostro capitolo 26 come un uomo di grandissima prudenza, che non che si accorge in tempo del pericolo, nella situazione del capitolo 20 cadono nel tranello, prendono Sara e vengono puniti, per poi essere liberati dopo, ma puniti come una delle cose più terribili che potesse capitare anche nella mentalità semitica, con impotenza e sterilità, quindi incapacità di fecondare e di avere discendenza. E nel capitolo 12 sono gli egiziani che cadono nell'inganno, prendendo Sara, e che cosa attirano su di sé? Delle piaghe. Allora, attenzione a tutto ciò che questo in una lettura evoca, e che è tutta la forza ovviamente che tracima dal versetto e cade su ben oltre e su altre pagine del racconto biblico. Questa paura di Isacco, fa eco alla paura di Abramo, è una risposta che lui dà, che è una risposta palesemente falsa, fanno sì che in qualche modo Isacco, ripetendo gli errori di suo padre, ne ripete anche la biografia. Talis pater, no? Diremmo talis filius. Ma in realtà proprio questo è prezioso, che nella biografia del figlio ci sia in qualche modo l'itinerario del padre, anche con le sue debolezze, perché questo è preludio al rinnovo delle promesse. Isacco diventa contadino semistanziale, e la benedizione di Dio, come abbiamo ascoltato nel testo, è estremamente efficace, perché una volta chiarite le vicende della moglie trattino sorella, e quindi in qualche modo allontanato dall'area dove era arrivato, però dove va a vivere si pianta i suoi raccolti e diventa prosperosissimo, ricchissimo, tanto da suscitare le invidie dei vicini. Ora, questi spostamenti, queste migrazioni quando li trovate nel testo, stateci attenti, perché da una parte un primo livello di lettura potrebbe essere che la storia umana è sempre quella: qualcuno che si arricchisce, qualcuno che diventa, magari in breve tempo, come sembra Isacco, accade a Isacco, suscita le invidie degli altri. E questa è, benissimo, una categoria, come dire, antropologica del nostro modo di vivere, funziona sempre così, l'uomo e le donne sono sempre gli stessi, va bene, questo è un livello che è giustificatissimo, va bene come livello di lettura. Però qui c'è il fatto che Isacco non riesce a fermarsi da nessuna parte, cioè non è ancora l'ora di possedere la terra, non è ancora il momento di diventare stanziali, perché non è ancora arrivato là dove deve arrivare. E quindi c'è una serie di migrazioni che sono anche migrazioni interne a un territorio, che però dicono che Abramo è costretto in qualche modo ad avere questa elasticità, questa continuo invito o continua necessità di non mettere radici per ora. Da ultimo sottolineo la storia dei pozzi. È una storia resa, in realtà sembra una storia di toponomastica. Dalle mie parti, vicino a Torino, c'è un posto da cui vengono dei carissimi amici, che si chiama Pozzo Strada. Non so, qui penso che in Veneto ci siano sicuramente dei toponimi che riprendono il pozzo. Ecco, allora, il pozzo, noi non ce ne rendiamo più tanto conto, ma torneremo a farlo. Significa vita, significa possibilità di vivere, significa possibilità di fecondità, e la Bibbia conosce perfettamente questo linguaggio, perché lo vedremo tra qualche capitolo anche, l'incontro per esempio di Giacobbe con la sua amata Rachele avviene in un pozzo. Il pozzo è quello che nei nostri villaggi, nei nostri piccoli centri, soprattutto in campagna, erano le fontane, per esempio. O quello che, non so, quello che in inverno in Alaska è il buco per pescare il pesce. È un luogo dove normalmente le donne, non tanto gli uomini, vanno e diventa il luogo della conversazione, dell'incontro, della vita del paese. Pozzo è anche fecondità, acqua significa fecondità, significa vita, e il valore del pozzo anche dal punto di vista della simbologia sessuale, per esempio, come allusione al sesso femminile è molto presente. Da questo punto di vista, evidentemente, l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo si carica di grandi suggestioni. Giovanni lo sa perfettamente, lo sa perfettamente. Che tipo di vita trova quella donna? E rileggendo quale esperienza? Storia di pozzi, storia di vita, storia di nomi. Storia di nomi, storia di promesse, perché qual è la chiave per capire l'importanza dei pozzi? Non è tanto e non è solo le liti e il fatto che Isacco debba continuamente migrare e spostarsi, ma sono i pozzi di suo padre. Chiudere i pozzi da parte dei Filistei significa mettere in qualche modo una pietra sopra anche alle promesse. Riaprire i pozzi significa, oltretutto ridando i nomi, significa ritornare sulle promesse. Allora, questo aspetto è veramente decisivo, e allora ripercorrete la storia di questi nomi. Sono tutt'altro che banali, la sfida, la rivalità e poi lo spazio. C'è un salmo che noi diciamo tutti i sabato notte, diciamo, prima di andare a letto, che è il Salmo 4, che ha proprio questa forte suggestione. Nella nostra traduzione italiana il Salmo è così. Salmo 4, versetto 2. Quando ti invoco rispondimi, Dio, mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Bene, quando ero nell'angoscia, tu mi hai dato spazio, sarebbe letteralmente. Cioè ero nelle strettezze dell'angoscia e tu mi hai rimesso in un luogo dove posso respirare. Questo anche fisicamente rende meglio che non una, come dire, liberazione, ok, ma di che tipo? E infine, sempre l'acqua viene a sancire una ritrovata conciliazione. La delegazione di Abimelech e dei suoi dignitari è una delegazione motivata in parte dalla sincera lettura della benedizione di Dio, ed è interessante che un re straniero abbia nello stesso capitolo prima il senso di qualche cosa che non quadra. E quindi, anziché semplicemente prendersi la moglie perché lui è il re, poteva farlo, l'ha fatto anche Davide. Secondo libro di Samuele, capitolo 11. I re facevano così, anche i re ebrei alla fine. Ma poi abbiamo un re che legge, come abbiamo ascoltato, tu ora sei un uomo benedetto dal Signore. Allora, proprio in quel momento in cui alla fine Isacco, recalcitrando un po', accetta l'offerta di pace, bene, in quel momento viene la scoperta dell'acqua, che fa pensare a delle sincronie anche evangeliche, no? Per esempio, l'uomo che credette alla parola, gli dicono proprio in quel momento: il tuo servo è guarito. La vita fa percorsi strani e ogni tanto alcune coincidenze ce ne fanno comprendere il senso.
Ora grazie Guido, adesso passiamo al capitolo 27, come abbiamo fatto per il capitolo 26, magari riusciamo a leggerlo, non so se c'è una voce femminile, mi chiedevo, non so se Margherita dietro in terza fila ti la senti di leggere il testo, vieni qua che ti diamo il microfono, così rimane anche poi registrato per chi ci ascolta non in diretta.
Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: «Figlio mio», gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire». Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna, a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi palperà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma sua madre gli disse: «Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vammi a prendere i capretti». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio», rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio mio figlio Esaù?» Rispose: «Lo sono». Allora disse: «Porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica». Gliene servì ed egli ne mangiò. Gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. «Ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse, e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli, e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, e chi ti benedice sia benedetto. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando arrivò dalla caccia Esaù suo fratello. Anch'egli aveva preparato un piatto, poi lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo figlio perché tu mi benedica». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi. Poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco, ora ha carpito la mia benedizione». Poi soggiunse: «Non hai forse riservato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento e di mosto. Per te che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio». Ma Isacco taceva, ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: «Ecco, lungi dalle terre grasse sarà la tua sede, e lungi dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo».
È stato interessante guardarci durante la lettura per capire anche come questo brano è costruito e che sentimenti provoca nel lettore. Una lettura così non ingenua della Bibbia deve anche tenere conto di questo. Non sempre uno stesso metodo di lettura si adatta a tutte quelli che prima si erano chiamati generi letterari. Vedete, però questo capitolo in fondo può aiutare a fare un'attenzione particolarmente allo stile narrativo e a come la vicenda si svolge. E allora, se prendiamo questo prisma per accompagnare le vicende narrate in questo capitolo, ci accorgiamo che ci sono diversi quadri e che in ognuno di questi quadri ci sono due personaggi in scena. Cioè la scena cambia, ma sempre in scena abbiamo due personaggi che si alternano, non sono sempre gli stessi. E questo, come dire, ci detta un po' il ritmo. Se poi apriamo l'orizzonte ci rendiamo conto che questo capitolo è molto ben inserito all'interno della storia complessiva, è molto ben collegato a quello che precede e si collegherà molto bene a quello che viene dopo. Quindi è un capitolo importante. Allo stesso tempo l'ambiente è sicuramente familiare, una ripetizione di sostantivi lo rimarca, la parola figlio, la parola fratello, la parola padre, e questo episodio che noi abbiamo così letto fino al versetto 40 del capitolo 27, in realtà, se uno proprio volesse procedere con i criteri di delimitazione, avremmo dovuto leggere ancora qualche versetto, ma lo riserviamo per la prossima volta, dove tutto poi in fondo si inquadra nel matrimonio di Esaù con le donne che non sono le donne del suo popolo, che fanno un pochino da delimitazione sia per l'inizio che per la fine di questa fase del racconto. Bene, ciò detto, avendo inquadrato, possiamo percorrere così rapidamente della prima scena i versetti dall'1 al 4. Può fare specie la vecchiaia di Isacco e il fatto che Isacco agisca come se fosse in punto di morte. La benedizione non è un qualcosa che si dà così in qualsiasi momento della vita, ma è normalmente un atto che si dà in punto di morte. In realtà Isacco in punto di morte non lo è, perché se poi aspettiamo la sepoltura dobbiamo, come avevamo detto l'altra volta, aspettare l'ultimo capitolo del libro della Genesi. Però è menomato nella vista, gli occhi indeboliti, che non ci vedeva più. Addirittura sembra che cambi qualcosa nella tradizione della benedizione. Ormai gli studi dicono che nella benedizione si chiamava tutta la famiglia, però qui convoca solo il figlio maggiore, Esaù, e gli fa una richiesta che in fondo ha anche poi carattere di testamento alla mia morte. Cioè qui gioca qualcosa di un ordine di una preferenza umana. Quante volte in una famiglia c'è questo da parte del padre o della madre? In fondo una preferenza per uno dei due figli è un po' il motore di tutto. Cioè vediamo il padre Isacco con una preferenza per Esaù e dall'altra parte la madre Rebecca una preferenza per Isacco. Per Giacobbe, scusate. E questo è drammatico perché da questo ne seguono molti problemi. Ed è ancora più drammatico se la preferenza, che addirittura sembra futile, preparami un piatto di mio gusto e portamelo, sempre il cibo che continua a essere un motore, e diventa poi la logica per scegliere. Quindi se è una preferenza che quello che mi piace di più diventa la logica con cui prendo le mie decisioni. E vediamo che Rebecca in fondo non agisce troppo diversamente. Ascolta, quindi siamo alla seconda scena, versetto 5, ed è un po' l'attrice, cioè nel senso chi tiene in mano le redini. Qui Giacobbe obbedisce più che essere protagonista, obbedisce la madre. E interessante nella seconda scena, un po' come compare questo Signore, poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire, che non c'era nelle parole di Isacco precedentemente, però ecco, viene aggiunto a questo punto. Il tono di questa seconda scena è assolutamente ironico e comico. Mi piaceva proprio vedervi, nel momento che lo leggevamo, vedevo dei sorrisi sulle labbra delle persone, ed è giusto che sia così. Cioè dobbiamo accogliere la Bibbia per quello che è, e quindi quando il tono ironico dobbiamo sorridere. Quindi attenzione a considerare la Bibbia per la sua sacralità come per dire non posso ridere, ma se l'intenzione del capitolo, del brano è che debba essere ironico, noi se accettiamo quello che c'è scritto ci lasciamo guidare, quindi anche non aver paura a sorridere laddove proprio il racconto è costruito per portarci a sorridere. Quindi rispettarlo significa rispettare anche questo andamento. E c'è il travestimento che è qualcosa che nella Bibbia non è mai positivo, tendenzialmente non è mai positivo, e addirittura qualche volta è vietato, come per dire mi travesto da qualcosa che non sono io. E qui in fondo si tratta di questo, di assumere un'identità che non è la mia. E il gioco ha un suo prezzo. Però vedete, in fondo è tutto centrato su questa benedizione. Sembra che lo scopo ultimo sia riuscire a carpire la benedizione che tragicamente per uno solo. Due figli, due preferenze diverse da parte dei genitori, una sola benedizione. In fondo è su questo dramma che anche una famiglia è così, ridotta, un padre, una madre, due figli, attraverso questo dramma deve passare. Immaginiamoci poi quando dalla famiglia i figli da due iniziano a diventare di più. Però può dirci anche qualcosa sulle nostre famiglie di oggi, dove quattro è già un po' una media di una buona famiglia, e con due figli, alle volte abbiamo anche famiglie con un solo figlio. E qui Rebecca fa qualcosa che in realtà non potrebbe fare, la maledizione, nel caso non lo ottenesse, ricada su di me. In fondo non spetterebbe lei dire questo. E l'ironia della narrazione è che poi in fondo, in effetti, Rebecca quasi scompare dal racconto. Quindi qua la troviamo ancora come protagonista attiva, se focalizzeremo sulla sua figura, la sua presenza nei capitoli successivi, vedremo che proprio scompare. E allo stesso tempo, e poi andiamo avanti e proseguiamo, qual è la simpatia del lettore? Ecco, allora vediamo, noi oggi siamo un po' più liberi, slegati dal leggere questo brano, facendo il tifo per qualcuno piuttosto che per qualcun altro. In fondo per un lettore del popolo ebraico non si trattava in fondo di questo, si trattava già di sapere che Giacobbe è il patriarca. Quindi c'è tutta questa libertà di schierarsi e nello stesso tempo e questo risalta ancora un qualcosa e dire sì, in fondo sembra che ci sia una storia come tante dell'eroe che con l'astuzia carpisce qualcosa che non sarebbe stato suo. Allora in questo senso abbiamo molto nella letteratura questa presenza di questo genere letterario. Però è interessante come il narratore conduce il lettore, e noi dobbiamo metterci nei panni di un lettore che è già schierato per la figura di Giacobbe, suo patriarca, e in un certo senso si schiera anche per se stesso, come identità di se stesso, del proprio popolo. E allora che cosa ne esce fuori? Ne esce fuori già che, l'abbiamo già detto, ma lo risottolineiamo, non è un popolo di santi, come Giacobbe non è un santo. Qualcosa in questo racconto, già a questo punto, con un tono ironico, va oltre la semplice, chiamiamola, bontà esistenziale, cioè per dire, ah sì, il patriarca che fa tutto bene. No, già, fin dall'inizio non è così. E proseguiamo, abbiamo detto la benedizione, che ce n'è una sola, ma di cosa si tratta nella benedizione? Non tanto e soltanto un deposito di beni, né un dare una ricchezza che è stata accumulata, che passa dal padre al figlio, ma c'è qualcosa di più profondo, come una forza, una potenza, un dinamismo. una potenzialità, una forza vitale comunicata, perché la famiglia va davanti. Questo ancora al di là della promessa che viene dal Signore, cioè nelle storie dei patriarchi questa benedizione passa probabilmente, anzi quasi sicuramente, attraverso dei riti che erano già presenti nella cultura dell'epoca. E la benedizione segna il futuro. Questa prosperità segna il futuro di chi è stato benedetto. Quindi questo aggiunge ancora più tensione drammatica al nostro racconto. Nella terza scena, dal versetto 18 in avanti, ritroviamo la strumentalizzazione, questa volta molto chiara, di Dio. Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti, tutto il contrario della realtà, e non lo sappiamo, avendo letto. Però è interessante notare come praticamente quasi mai, se non proprio sullo sfondo, il narratore, la voce narrante, il come costruito, il racconto, non pone delle questioni morali, non dà dei giudizi. Li lascia tutti al lettore, a noi che leggiamo. E possiamo avere qualche difficoltà nel seguire il filo della narrazione. Isacco sembra soddisfatto, poi gli vengono di nuovo dei dubbi, perché dice: se l'ha riconosciuto, e poi sembra che gli chiedano nuova prova. Oppure al versetto 23 c'è già la parola "lo benedisse", e poi andando avanti al versetto 26 di nuovo "lo benedisse". Ma cos'è? L'ha benedetto due volte. Allora vedete, la lettura non è così lineare, ci chiede di fare un'attenzione, non è così semplice. Questo capitolo, per esempio, non è un capitolo che possiamo leggere una volta sola, ci chiede più profondità. Allora sembra che questa prima benedizione in realtà sia un modo di scrivere: sì, l'ha benedetto, adesso vi spieghiamo come l'ha benedetto. Quindi potrebbe significare questo, quello che accompare al versetto 23. Un altro punto che mi piacerebbe sottolineare è come nell'agire di Isacco compare in fondo tutta la corporeità, i cinque sensi. Allora Isacco non ci vedeva, quindi una vista menomata, però sente, ascolta, e dall'ascolto sembrerebbe che abbia dei dubbi. La voce non mi sembra la tua, quella di Esaù, mi sembra piuttosto la voce di Giacobbe, lo dice espressamente. Ma poi lo tocca, tatto, poi lo annusa il profumo dei vestiti. Vedete, allora in fondo c'è tutta la corporeità coinvolta per quello che è possibile, ma allo stesso tempo la corporeità coinvolta non gli fa fare la scelta giusta. E cioè, in fondo, pur con i suoi limiti e tutto, la vista che non ci vedeva bene, dall'udito sembrerebbe no, è tutto fidarsi, per dire, solo dei propri sensi, alla fine può portare a fare scelte che non... a prendere degli abbagli, degli inganni. E di che benedizione si tratta? Prima di passare al passaggio successivo, la fertilità della terra in cui abiterà. Ma poi c'è, tutto questo va nella direzione ancora delle relazioni con le persone accanto, in termini quindi di popolazioni che si prostreranno davanti a te, ti serviranno, e allo stesso tempo un'autorevolezza all'interno della famiglia, del proprio popolo, sì, il Signore dei tuoi fratelli. e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. In tutto questo, il Signore Dio rimarrà sempre vicino, rimarrà sempre presente in colui che è stato benedetto. Però vediamo che già qua c'è un passaggio, uno slittamento da un'ironia a un qualcosa che si capisce sta diventando drammatico, sempre più drammatico. E questo slittamento il testo, il racconto ce lo fa vivere in prima persona. Potremmo dire da un tono più di commedia a un tono altamente tragico. La tragicità della scena successiva, a partire dal versetto 30, è una delle scene più tragiche dell'Antico Testamento. In fondo, quando il dolore supera un certo livello, sicuramente qua siamo in questo caso, la faccenda si fa terribilmente seria. E allora, solo qualche indicazione così veloce su questa quarta scena, su come leggere questo dialogo tra Esaù e Isacco, della richiesta di benedizione. Perché sembrano che ci siano delle ripetizioni, sembra che la successione possa anche non essere così chiara, al punto che alcuni studiosi, studiando, dice: ma qui cos'è successo al testo? È stato fatto un mosaico, eccetera. Però è anche possibile, prendendo il testo così com'è, trovare una sua progressione. E allora, da una prima richiesta di benedizione, la prima risposta del padre al versetto 35, venuto tuo fratello con inganno, ha capito la benedizione che aspettava te. Quindi la prima risposta è una risposta generale: non posso darti la benedizione che tu mi chiedi, quella di cui sappiamo quali sono i canoni e tutto, il fatto di darti la terra, di passarti questa forza vitale che i popoli ti servono, eccetera. No, questo l'ho già dato a tuo fratello. Allora vedete, Esaù non si ferma a questo punto, prosegue la seconda parte del versetto 36. Non hai forse in serbo qualche benedizione per me? È come chiedere: benedicimi con quello che è rimasto, con quello che non hai ancora dato, che non hai dato a mio fratello. Quindi un po' come abbassare le pretese. Sì, l'ho dato e resterà per lui. E allora è rimasto qualcosa? E il padre che risponde: ecco, io l'ho costituito tuo signore, gli ho dato come servi tutti i tuoi fratelli, l'ho provveduto, eccetera. Il padre risponde: gli ho dato tutto quello che avevo da dargli, non è rimasto niente. Vedete, il dialogo approfondisce. E l'ultima domanda di Esaù, il versetto 38. Hai una sola benedizione, padre mio? Altamente drammatica e anche un po' tenera, se vogliamo. Quasi come se dicesse: benedicimi, mi basta solo la benedizione. Che stiano fuori tutto quello che mi sarebbe spettato, che stiano fuori gli averi, che stia fuori la terra, tutto il potere, eccetera. Mi basta solo la tua benedizione. E la drammaticità su questo è la risposta, che veramente è quasi un'anti-benedizione, un contrario della benedizione, il versetto 39. Ecco, la tua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada del cielo dell'alto. Se la leggiamo in parallelo con la prima benedizione, drammatico, vivrai della tua spada. Che augurio per un figlio. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello. E poi quest'ultima frase così ambigua: verrà il giorno in cui ti riscuoterai e spezzerai il suo giogo dal tuo collo. E cosa succederà a quel momento? Vedete, se Esaù era cacciatore, la spada di sicuro non è un'arma da caccia. E vivere nella prospettiva di una guerra è dura. E allora, per chiudere, vedete, questo brano, questo capitolo, che non abbiamo terminato, ma fino a questo punto già è molto chiaro di che cosa ci tratta, in fondo ci richiama a quello che potremmo chiamare un principio di realtà. Le cose sono andate così e Isacco, che aveva in mente tutt'altro piano, prende coscienza che le cose sono andate così. Isacco non si ribella a quello che ha fatto, non può, ormai l'ha fatto. La realtà in fondo è alle volte assumere, passa attraverso questa assunzione, delle cose come sono andate. Anche non erano nei miei piani, sono andate così. E allora la domanda, ma dal punto di vista morale, tutto questo, come la mettiamo? Ci potrebbero essere molte risposte, forse non è neanche il momento di entrare dentro qualcuna di queste risposte, o di cercare di giustificare, o di cercare di calmarci, di cercare di togliere la nostra ansia, di dire vero, qua stiamo procedendo su un terreno dove sentiamo che i nostri piedi scivolano. Ecco bene, forse se sentiamo questo, il testo sta facendo il suo effetto. E allora non corriamo a giustificare tutto, a rimettere tutto a posto, a rimettere la nostra coscienza a posto di fronte a questo testo, ma lasciamo che questo testo lavori in noi. In fondo la domanda è: cosa cerchiamo in questo capitolo? Se cerchiamo dei modelli in questo capitolo, probabilmente non ne troveremo. Se cerchiamo delle figure incarnate, degli uomini, delle donne, dei padri, delle madri, dei figli, ecco, questo ne troveremo. Se accettiamo una pedagogia di un testo dove la promessa di Dio va avanti anche in questo contesto che non vogliamo sminuire, allora che pedagogia c'è dietro? Forse un testo che ci aiuta a prendere coscienza delle debolezze di ciascuno delle persone che compaiono in questo testo e dei fallimenti? Lasciamolo come domanda aperta.
Giacomo, ci prepariamo anche per l'Eucaristia. Questa storia che ha andamenti controversi e che ci sono continui aggiustamenti da fare per trovare la propria collocazione e soprattutto, come si diceva all'inizio, cogliere quali sono veramente le vie di Dio in queste strade così tortuosamente tracciate, almeno ai nostri occhi. Ecco, allora questo, che giustamente diceva Gian Giacomo, è una domanda che deve rimanere aperta, almeno in questa narrazione, siamo costretti a tenerla aperta. Credo che sia anche la vicenda dell'annuncio del Vangelo nel nostro tempo e della necessità di trovare nel nostro tempo i segni della presenza di Dio anche là dove l'evidenza è contraria. E allora questo ci introduce molto bene in un anniversario per noi della compagnia molto, molto affettuoso e prezioso, ed è l'anniversario dell'assassinio di 6 gesuiti e di 2 donne, madre e figlia, che erano in quella circostanza nella stessa casa. È avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 di novembre del 1989, 25 anni fa esatti. Furono uccisi appunto questi sei gesuiti salvadoregni, in realtà molti di loro, 5 su 6 erano di origine spagnola, 4 su 6 erano catalani di origine, ma la loro vita era stata totalmente spesa per il Salvador. Allora vorrei, così ci introduciamo alla messa leggendo un breve pensiero di una omelia di padre Ignazio Iacuria, che era il superiore della comunità e anche la persona più nota di tutto il gruppo, anche per le sue apparizioni pubbliche sui giornali e sulla televisione salvadoregna. Eravamo ancora in quel momento in Salvador nel cuore della guerra civile, che è durata ben 12 anni e ha fatto centinaia di migliaia di vittime in un paese che ha meno di 6 milioni di abitanti, quindi si può dire che non c'è famiglia che non sia stata toccata duramente. Allora vedete le vie paradossali della salvezza, come Iacuria le traccia in questo breve pensiero. Questo è un testo scritto peraltro pochi giorni prima dell'assassinio. Tutto questo sangue di martiri sparso in El Salvador e in tutta l'America Latina, lungi dal provocare scoraggiamento e disperazione, infonde un nuovo spirito di lotta e una nuova speranza nel nostro popolo. In questo senso, se non siamo un nuovo mondo né un nuovo continente, siamo chiaramente e in modo verificabile e non dalla gente di fuori un continente di speranza. Segno questo sommamente interessante di una futura società di fronte ad altri continenti che non hanno speranza e che hanno unicamente paura.